Trasformazione digitale? Ci pensa Seclan. Rendi la tua azienda smart con le migliori soluzioni in ambito ICT, printing, green e visual. Visita lo showroom Seclan di Roma in via Alberto Ascari 154 o vai sul sito seclan.it.
Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta.
Cosa importa che l'iris fiorentina sia con tutta probabilità di origine asiatica e sia stata diffusa dagli arabi in tutto il bacino mediterraneo? Se c'è un fiore decisamente italiano, questo è proprio l'iris o iride di Firenze, o giglio di Santa Caterina, o giaggiolo, o ghiaggiuolo, o fior di San Marco, o fioraliso. Una volta tanto troviamo un fiore per il quale il popolo non è stato parco di nomi. Fiore italiano e ancor prima che italiano, fiorentino. Ippolito Pizzetti.
Ben ritrovati in giardino, avete capito dove ci porta la prima parte di questa puntata dedicata ai fiori belli e resistenti, soprattutto alla carenza d'acqua. Andiamo a Firenze in un giardino unico, una distesa di iris che riaprirà il prossimo 25 aprile, regalando da Piazzale Michelangelo una vista magnifica sul capoluogo toscano. Ben trovato a Vincenzo Corti, presidente della Società Italiana Iris.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori e grazie per questo invito.
Vincenzo Corti, tra non molto, tra pochi giorni, si potrà ammirare Firenze con una vista splendida da un giardino di iris, credo unico in Europa.
Sicuramente a livello europeo, ma direi anche mondiale, perché non ci risultano che ci siano degli orti botanici, perché noi si chiama Giardino dell'Iris, ma in realtà è un orto botanico monogenerico, in quanto si parla solamente di iris, che possa essere accomunato a una cosa di questo genere.
Forse non tutti hanno visitato appunto questo orto botanico fiorentino, ma in tantissimi sono passati da Piazzale Michelangelo, quindi insomma la gran parte di chi ci ascolta capisce la vista che c'è. Ma non solo, ci sono anche 2 ettari,
sì,
con qualcosa come 3.000 varietà di iris.
In realtà ce n'è anche ben più, perché tutto nasce negli anni 50 quando viene cercato un luogo idoneo per realizzare questo concorso internazionale dell'iris. Tutt'oggi vengono fatti questi concorsi internazionali che si chiama Premio Firenze, un concorso anonimo molto prestigioso, e riceviamo rizomi da tutte le parti del mondo. Poi, una volta smontato questo concorso, che dura 3 anni prima di essere esaminato, tutti i partecipanti, o i migliori o i più importanti, rimangono all'interno del giardino. Quindi
non riuscite più a tenere il conto, la verità è
non riusciamo non riusciamo a tenere il conto, anche perché poi, col fatto, come si diceva prima, della sua unicità, abbiamo ricevuto e riceviamo tuttora donazioni, e quindi questo giardino è anche la banca del germoplasma del genere iris.
Diciamo, le iris del mondo arrivano a Firenze e trovano davvero la loro culla, perché il giglio fiorentino, lo stemma della città, in realtà è un iris ormai da secoli.
Addirittura da epoca etrusca, ci sono delle tombe etrusche dove viene raffigurato l'iris, e questo emblema della città, dalla fondazione che viene accomunato. E all'inizio, visto che sul corso dell'Arno nascevano spontanee queste iris, addirittura si chiama iris fiorentina proprio perché è endemico. Poi nel 1266, quando ci fu la guerra fra Guelfi e Ghibellini, no? Anche Dante ne parla, con la vittoria dei Guelfi su Ghibellini viene anche invertito il colore, quindi dal fiore bianco, che era tipico della zona con fondo rosso, diventa fiore rosso su fondo bianco, come è tuttora l'emblema della città.
Possiamo definire l'iris il fiore di Firenze, sì?
Sì, possiamo definire.
Anche se ha origini diverse.
La specie iris viene dalla Mesopotamia, dall'Asia Minore, poi chiaramente si è diffusa su tutto l'areale, anche in epoche antichissime, come dicevo prima. Già.
Sì, era apprezzatissima dagli egiziani, dagli antichi egizi.
Certo, già gli egiziani ne avevano capito tutto quello che era il mondo della farmacopea, della cosmesi.
Quindi, insomma, riuscivano anche a curarsi, oppure, non so, anche fare dei trattamenti estetici?
Sì. Sì, sì, sono proprio due mondi. Ora, noi al Giardino dell'Iris si parla puramente del fiore, della parte estetica, ma l'iris nei secoli è sempre servito sia a livello della cosmetica, sia a livello proprio della farmacopea.
Sono fiori belli e buoni, come quasi sempre capita. Perché poi, quanto all'estetica, veramente gli iris fanno sognare. È uno di quei fiori che conoscono quasi tutti, perché è in qualche modo inconfondibile. Ha veramente una bellezza con queste foglie a spada, questi colori, questi tepali. Si parla di tepali,
di petali. Si possono parlare di tepali, sì, sono tre col portamento assurgente che noi chiamiamo vessilli e tre invece ricadenti che noi chiamiamo ali.
Ali che ho letto servono per far atterrare gli impollinatori, e poi c'è la barba, l'iris barbata appunto, che in qualche modo li trattengono, no?
Esatto, questa specie di pista d'atterraggio, che questa barba che i nostri ibridatori si divertono a trovare con svariate tipologie di colori, con sfumature di seguito, e che danno anche un tocco importante in quello che è la complessità del fiore, che a volte può avere appunto la parte superiore di un colore, la parte inferiore di un altro, oppure screziature.
Stetti a lungo davanti a una iris violetta dalla corona tripartita. L'accesso ai calici passava per un velo d'oro e finiva in un abisso di ametista. Fiori, chi vi ha ideati? Ernst Jünger.
I colori, ci si può perdere nei colori dell'iris.
Il colore è l'iris, proprio colore dell'iride, ci sono rappresentati tutti i colori, tranne il rosso.
Il rosso, per il resto ci possiamo sbizzarrire con più colori nello stesso fiore, con sfumature. Io invito ad andare al sito della Società Italiana Iris e anche guardare le fotografie degli iris che hanno vinto negli anni, no? Per essere incantati da questo fiore, che può avere la barba oppure no.
Che può avere la barba oppure no, è verissimo, sì. Nelle iris barbata, che sono quelle tipiche dei nostri giardini, proprio perché quello un pochino più colorato, quello un po' vivo, quello un po' più rappresentativo, però anche gli altri chiaramente sono bellissimi.
Le specie sono centinaia, le varietà sono migliaia.
Sono migliaia ed è molto facile ibridarle. Tanto noi facciamo all'interno del giardino dei corsi di ibridazione anche per ragazzi, per i bambini, che sono anche abbastanza semplici, danno dei buonissimi risultati, quindi poi dopo alla fine, a settembre, quando i semi sono maturi, li facciamo tornare al giardino, gli doniamo questi semi loro, che loro poi si portano a casa, mettono un vasino e così inizia la poesia.
Ma ecco. È veramente affascinante, perché nonostante questi fiori siano splendidi, poi come lei ci spiega in realtà sono alla portata di tutti, perché se addirittura possiamo arrivare a riuscire a ibridarli, figurati se non riusciamo a coltivarle le iris, vero?
Sì, esatto. Allora, ibridarle è relativamente facile, come ho detto. Coltivarle è ancora più facile, perché è una pianta veramente che ha bisogno di pochissime cure, è una pianta resistentissima, è una cosa affascinante.
Resistentissima, specie alla siccità, e questo è molto importante in questo periodo, è veramente una caratteristica fondamentale. E l'iris ce l'ha?
L'iris ce l'ha. L'iris riesce a sopravvivere anche a lunghi periodi di siccità, addirittura riesce a stare in latenza anche per più di un anno. Chiaramente latenza vuol dire fermo, riposo vegetativo, però anche durante l'estate basta annaffiarla una o due volte, specie nei vasi, perché in terra normalmente non, a parte all'inizio quando si piantano per la prima volta, poi dopo le iris sono in grado di vivere tranquillamente le nostre estate assolate senza bisogno di irrigazione di soccorso.
E sono piante rizomatose, quindi possiamo piantare il rizoma quando? All'inizio dell'autunno?
Ma il periodo migliore sarebbe da luglio fino alla fine dell'autunno. Si pianta questo rizoma, che in pratica è un fusto orizzontale al terreno, da cui partono poi tutte le piccole radici.
Quindi lo puoi anche appoggiare sul terreno, fissarlo senza stare a interrarlo?
Sì, anzi, addirittura si consiglia di farlo stare quasi al sole, proprio perché deve essere in posizione molto superficiale, quasi fuori terra. Al contrario, uno dei problemi maggiori è il ristagno d'acqua e la troppa umidità.
Poi questi rizomi li piantiamo a 30 centimetri l'uno dall'altro, più o meno?
Sì. si, diciamo, in giardino, in un giardino si piantano almeno 30-40 centimetri, che poi piano piano la pianta cresce, si espande, si moltiplica e quindi ha bisogno dei suoi spazi per potersi sviluppare al meglio. Nell'ambito di un normale giardino sono tra le piante più resistenti, non hanno bisogno di trattamenti o cose o di cure particolari. Anzi, al contrario, non amano, per esempio, essere concimate con molto azoto. Quindi è proprio una pianta particolare, molto semplice, molto parca di quelle che possono essere le richieste e le necessità delle altre.
E invece poi generosissima per quanto riguarda le forme, i colori, perfino i profumi.
Sì, persino i profumi. E tra l'altro nel 1500 a un certo punto scoprirono che all'interno di questo rizoma c'era un irone, questa molecola particolare che è quella che fa da fissatore sulla pelle, perché normalmente i profumi sono su base alcolica, evaporando l'alcol a 37 gradi quando sono sulla pelle di una persona, evaporando porterebbero via il profumo. Ecco, già a quell'epoca si accorsero che mettendo della polvere di questo rizoma seccato e ridotto in polvere finissima, questo manteneva il profumo sulla pelle, e da lì è esploso tutto quello che è il mondo della profumeria, diciamo, che conosciamo noi attualmente.
Non abbiamo parlato del laghetto, perché c'è anche il laghetto con le iris palustri.
Sì, perché negli anni 60 a un certo punto si ricevette un'importante donazione di iris acquatiche da un grosso collezionista, e allora fu fatto un laghetto che racchiude anche tutte quelle che possono essere le iris palustri, quindi da quelle della Louisiana, dalle giapponesi. Ha una fioritura leggermente scalata rispetto alle iris barbate, perché fiorisce verso giugno, però ecco, è un luogo incantato del nostro.
Quindi da un lato le iris resistono alla siccità, dall'altro ci sono delle iris, ci ha citato le giapponesi, le Louisiana, cui invece piace molto l'ambiente acquatico.
Sì, vivono immerse nell'acqua oppure in ambienti proprio paludosi.
E c'è un iris che lei, lo so, questa è una domanda, o gliela faranno tutte, ma comunque è difficilissima, un iris che lei predilige tra tutte quelle che la circondano in questo giardino sconfinato di Firenze?
Beh, dunque, l'iris florentina, che è diventata rarissima, che noi stiamo cercando di riprodurre, la mia preferita proprio per la sua difficoltà a riprodursi, indubbiamente per me è quella che più mi attrae, ecco.
E gioca in casa con l'iris florentina.
Gioco in casa.
E quindi è quella bianca.
Sì, è un bianco un po' azzurrognolo, si avvicina un po' ai colori del ghiaccio. Tanto che volgarmente a Firenze l'iris noi lo chiamiamo giaggiolo, proprio perché è il colore del ghiaccio, ghiacciolo, giaggiolo.
Fior di giaggiolo.
Fior di giaggiolo, gli angeli belli stanno belli in cielo, ma bello come dolce.
Ci ritroviamo tra poco nel giardino degli Iris, dove poi ci sposteremo a Roma alla scoperta degli Emerocallis.
Professionisti globali. In un mondo in costante evoluzione e in perenne cambiamento, le frontiere del lavoro svaniscono. La mobilità è una condizione imprescindibile. Che siate studenti, neolaureati o professionisti senior affermati, Generazione Mobili vi aiuta a interpretare la complessità di un mondo senza più confini. Testimonianze di expats, consigli pratici di espatrio, offerte e trend di lavoro all'estero, spunti di impresa oltre confine, gruppi social nel mondo. Generazioni Mobili è il vostro manuale per l'espatrio. Il vostro passaporto radiofonico per lavorare o studiare in Europa o fuori dal continente, senza alcun limite di età, perché la mobilità non ha barriere anagrafiche, e senza precludervi un rientro in Italia, perché la mobilità è circolare. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete. Basta cliccare online su Generazioni Mobili.
Il giardino segreto.
All'improvviso ho sentito la voce di Virginia che mi chiamava dalla finestra del salotto. Hitler sta facendo un discorso. Ho urlato: «Non vengo!»
Sto piantando iris che rifioriranno a lungo dopo che lui sarà morto.
Leonard Woolf, marito di Virginia Woolf.
Ben ritrovati in compagnia di fiori belli e resistentissimi come gli iris, di cui l'Italia vanta un giardino unico che riaprirà tra poco a Firenze. Vincenzo Corti, presidente della Società Italiana Iris, quali tra questi fiori possiamo scegliere per i nostri balconi, per i vasi di città?
Essendo una pianta molto parca, molto semplice da coltivare, in generale si può benissimo coltivare in un vaso magari un po' profondo, che abbia un trentino di centimetri di terra. E l'importante è una pianta che ama il sole, non proprio un sole cocente, ma ama il sole. In posizione di pieno sole riesce a dare il meglio di sé, con delle fioriture anche prolungate, più perché il singolo fiore dura pochi giorni, però sullo stelo, se ha più fiori, chiaramente la fioritura viene prolungata.
Ecco, appunto, e la fioritura, quando comincia e quando finisce?
Di norma è dal 20 di aprile alla fine di maggio.
E infatti il giardino delle Iris di Firenze aprirà al pubblico il 25 aprile e poi resterà aperto fino al 20 maggio, quindi per godere la fioritura di questi oltre, no?
Sì.
3.000 varietà di iris.
Sì, 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 oltre 3.000 varietà, tutte una diversa dall'altra, quindi è un gioco di colore pazzesco, incredibile.
L'entrata è libera?
L'ingresso è libero, poi abbiamo un po' di esubero di piante che, diciamo, in cambio di un'offerta di qualche cosa diamo ai nostri visitatori.
C'è un'offerta libera e è un iris, sì, che poi può tornare a casa con noi dal giardino
e questa offerta noi ci serve, noi la devolviamo tutta chiaramente alla manutenzione
di un giardino che è unico al mondo in termini di iris, anche se poi naturalmente ci sono altre essenze, ci mancherebbe. E in tutto questo, dall'8 al 13 maggio poi c'è il concorso internazionale.
Il mio primo premio chiaramente è un fiorino d'oro,
e questo è il premio Firenze, e quindi
esatto, sì, d'oro. Sì. In Palazzo Vecchio viene fatta questa premiazione, che ripeto è un premio molto ambito.
Ci credo. Nel giardino delle Iris di Firenze, che aprirà il 25 aprile, quindi tra pochi giorni sarà il momento di questo fiore e non possiamo perderlo. Societaitalianairis.com. Presidente Vincenzo Corti, grazie per essere stato nel giardino di Radio 24.
Grazie a voi, grazie, la ringrazio molto.
Vado a stendermi un po' fuori con le ginestre, mi faccio raccontare com'è fiorire nelle avversità e sui terreni aridi. Fabrizio Caramagna.
Ci sono anche le ginestre tra i fiori eroici dell'estate, ma non solo, come ci racconterà l'architetto paesaggista romano Francesco Fornai. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Francesco Fornai, curatore insieme ad Antonella Fornai di Floracult, che torna a Roma ai Casali del Pino, questa manifestazione floreale, siamo alla 12ª edizione, ideata da Ilaria Venturini Fendi, porta fiori, piante nella campagna romana ai Casali del Pino. Quest'anno molti ospiti, Stefano Boeri, ci sarà anche il cantante dei Subsonica, per insomma degli eventi veramente molto particolari. E poi il tema che è il rapporto tra uomo e natura, sì, e l'equilibrio in particolare, no? Che questo rapporto fondamentale richiede, forse l'equilibrio è la cosa più importante della vita e la più difficile da raggiungere. E per quanto riguarda le piante ci stiamo lavorando, Francesco Fornai.
Ci stiamo lavorando, forse interessante tema poi molto attuale è il rapporto tra le piante e la necessità idrica delle piante, no?
Questa è l'urgenza.
Questa è l'urgenza e la necessità è anche ormai una richiesta.
Ecco, abbiamo parlato degli iris, ci saranno anche a Floracult naturalmente, sì, ma in particolare c'è un vivaista di Emerocallidi, che è un fiore che qualcuno avrà notato per esempio guardando il film di Clint Eastwood The Mule, in cui il protagonista è proprio un coltivatore di Emerocallidi, quindi
in America, dove sono coltivatissimi e dove ci sono la maggior parte degli ibridatori di Emerocallidi, sono in Florida o in California o comunque negli Stati Uniti, e gli Emerocallidi vengono piantati nelle aiuole spartitraffico proprio per evitare, vuol dire, la progressione degli incendi, perché le radici sono molto carnose, assorbono moltissima acqua e quindi riescono anche a far questo.
Quindi non sono soltanto belli e colorati, perché anche qua ci si può sbizzarrire con i colori, ma credi che le piante servono anche questo, in questo
servono
caso?
Servono a tutto, sì. Poi commestibili in tutte le loro forme, foglie, fiori e tutto.
Ma non solo, è arrivato anche in Sardegna si stanno sempre più coltivando questi gigli, come li possiamo definire? Sono simili?
Beh sì, sono molto simili a dei gigli. Emerocallidi, intanto è interessante il nome perché dal greco è bellezza per un giorno, quindi voglio dire sono dei fiori che durano, sbocciano la mattina e poi la sera sfioriscono. Però la pianta produce talmente tanti boccioli che poi la fioritura è prolungata e quindi dura anche per quasi 2 mesi.
Quindi una fioritura estiva da bella stagione?
Una fioritura prevalentemente estiva. Le piante sono originarie dell'Asia e dell'Europa, hanno una posizione prevalentemente soleggiata e la loro caratteristica è che sono piante rustiche e hanno veramente una bassissima esigenza di acqua. E come tutte le piante, diciamo, le specie botaniche sono di pochi colori, cioè il giallo, l'arancio e il rosso, e le ibridazioni hanno dei colori veramente incredibili e fantastici, sfumature di tutti i colori, si arriva anche al nero, quasi al nero, quasi, e insomma, veramente sono delle piante molto interessanti, diciamo, uniscono la caratteristica di essere piante rustiche a bassissima manutenzione ad avere questo fiore un po' simile al giglio, ma anche molto più, insomma, mi viene da dire barocco, non so se è una parola che può far venire un'immagine nella testa.
Ma però, perché insomma, è un fiore scenografico?
È molto scenografico, è grande, è molto carnoso, e ha una caratteristica, secondo me, interessante per chi ama non solo la pianta in sé, ma proprio la composizione di un bordo, di un misto, e quello intanto è che la grandezza è quella più o meno di un iris, e quindi una pianta piccolina che può stare, diciamo, nella parte iniziale di un bordo, no? Quella che si affaccia su un prato. La foglia lanceolata è molto interessante perché proprio in una composizione spezza un po' una monotonia di cespugli con forme più tondanti oppure più simili, quindi avere queste saette.
Per quanto riguarda l'iris, le si paragona alle spade, no? Queste foglie così dritte, questa verticalità che poi allora è anche degli emerocallis.
E anche sono un po' più morbidi, non sono così rigide, insomma, come quelle dell'iris, però comunque sono così, per cui si notano, ecco, nel bordo vedi a un certo punto queste lance che insomma rompono un po' una composizione che potrebbe essere monotona.
Ma gli emerocallis ce li possiamo permettere anche nelle città del nord oppure sono più piante da giardino mediterraneo?
No, sono talmente rustici e che hanno, insomma, resistono a temperature dai più 60 ai meno 20, insomma, per quello che può significare più 60 e anche meno 20, nel senso che sono veramente delle piante che possono stare ovunque.
Care, si adattano a tutto.
Si adattano a tutto, sono bellissime, hanno queste fioriture estive, sono molto anche fitte, per cui un'altra cosa importante è che, come dire, possono essere competitori delle infestanti anche in un bordo, no?
E poi anche in questo caso ci si può sbizzarrire perché le varietà sono migliaia,
sì,
quindi
sì.
Non c'è limite alla fantasia.
Ci sono più di 3.500 ibridazioni, insomma è un continuo, e insomma adesso iniziano a nascere anche degli emerocallidi con fioriture più anticipate, quindi insomma ecco, non è solamente estiva ormai come pianta.
Andiamo a scoprire gli emerocallidi volendo appunto a Floracalt, dove troveremo altri fiori resistenti alla siccità. Vabbè, c'è la lavanda conosciutissima, o i salvioni, i pelargoni, no?
Sì.
Anche detti gerani, c'è il Centranthus ruber, che è la valeriana rossa,
sì,
no? Con questi fiori a pannocchia rossi.
Sì, il Centranthus ruber è una pianta, tra l'altro anche questa è una pianta che nasce quasi in tutta Italia, ed è una pianta che si trova nei muri, sì, è proprio una pianta rusticissima, molto bella, con questo bel colore, cioè sia rosa, più rosa che rossa, diciamo, anche se viene chiamata valeriana rossa, che bianca, un po' più rara, però è anche questa una pianta rusticissima e che non ha bisogno praticamente di niente.
E a proposito di piante nostre, tra l'altro cantate in poesia, in letteratura, piante resistenti, quasi eroiche, c'è la ginestra.
Beh sì, certo, la ginestra è, insomma, è una pianta
di leopardiana memoria.
Sì, e poi appunto di leopardiana memoria, che è una pianta che noi siamo abituati, almeno qui nel Lazio, ma un po' ovunque, a vedere proprio spontanea. È una pianta che a me piace quando è in massa, dà il suo meglio,
certo,
così come la lavanda, quando ci sono delle grandissime quantità della stessa pianta. Quindi sì, la ginestra sicuramente rientra nella tipologia di piante rustiche che hanno bisogno di pochissima acqua. Sì.
E stesso discorso per il cisto.
Il cisto, certo, il cisto, questo fiore bellissimo, bianco, col centro nero, al rosa, fioritura primaverile, quindi adesso diciamo iniziano a vedersi già i boccioli. È una specie pioniera, cioè una di quelle piante che dopo gli incendi sono le prime ad arrivare. Le cosiddette pioniere sono proprio per questo motivo le più resistenti, le più caparbie, le più rustiche. Una cosa interessante da dire è che si può cercare, questo come indicazione che può valere un po' per tutti, di abituare il giardino alla, non dico alla siccità, ma insomma a una minore esigenza di acqua, innaffiandolo poco poco di meno, le radici iniziano ad andare più in profondità e quindi a trovare zone che sono costantemente più umide e così. E quindi ci sono comunque degli espedienti che possono aiutare le piante a diventare, se non autonome, almeno un po' più autonome.
Quindi non viziamo il giardino.
Non viziamo il giardino, no, anche perché spesso l'acqua paradossalmente è fonte di funghi, malattie, eccetera. Quindi uno spesso quando vede una pianta malata la innaffia, spesso la causa è proprio la troppa acqua. Quindi bisogna un po' stare attenti appunto all'equilibrio, che è la parola fondamentale di questa edizione, e all'osservazione, che è fondamentale.
Grazie per avercelo ricordato, Francesco Fornai. Flora Cult dal 22 al 25 aprile per i romani l'ascolto, per chi raggiungerà la capitale per quel ponte, floracult.com per le informazioni. Grazie per essere tornato nel giardino di Radio 24.
Grazie a voi. Grazie.
Siamo le ginestre d'oro giallo che spiavano sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Maria Grazia Deledda.
Ci sono tantissime manifestazioni floreali in questi giorni. Segnalo per esempio a Milano Flora e Decora, oggi e domani al City Life, con tanto di Garden School gratuita, e sempre oggi e domani a Mondovì in Piemonte, la Fiera di Primavera, dove potrete incontrare tra gli altri Mimma Pallavicini e il maestro giardiniere Carlo Pagani. Giusto per citarne un paio, io vi aspetto alla radio sabato prossimo. Grazie a chi ci segue in podcast. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.